Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Io mi chiamo Dario Cecchini, sono qui da 46 anni ormai, da solo. La mia famiglia fa questo lavoro di padre e figlio da 8 generazioni. Un paese piccolo, siamo a Panzano in Chianti, nel cuore del Chianti Lazio, Toscana centrale o continentale, come la dicono gli stranieri. Quando qualcuno mi dice come ti definisci, io sono il macellaio di Panzani in Chianti. Questo va sotto vuoto, grazie. E se qualcuno mi dice hai fatto strada nella vita, sì, ho fatto 10 metri perché sono nato nella casa di fronte.
Dietro al banco, dove affetta in carta enormi costate, Dario Cecchini sembra davvero al centro del mondo. Imponente, con i baffoni grigi, il gilet tricolore e un foulard al collo su cui sono stampate tante mucchine, Cecchini è un poeta della carne e l'ambasciatore di uno dei territori più famosi del pianeta, anche se lui, lo sentirete tra poco, preferisce una definizione diversa.
Voi siete nel territorio del Chianti classico, cioè in quello originale. È come la firma sulle borse, c'è la firma originale e c'è l'imitazione, no? E guarda caso, Panzano è il cuore spirituale, non solo geografico del Chianti Lazio, perché per due volte è stato attaccato e conquistato da Senesi. Quindi Panzano, che è una frazione di Greve in Chianti, di fatto è la terra di mezzo, cioè questa piccola striscia di terra fra Firenze e Siena sarebbe la zona cuscinetto, no? E noi non ci sentiamo né senesi né fiorentini, noi ci si rifà all'antica Lega dei Chianti, ma soprattutto ci si fa stare per conto nostro.
Bisogna arrivarci a Panzano, come negli altri comuni del territorio. Tenendo come punto di riferimento l'autogrill che porta il nome di Chianti, si esce dall'autostrada del Sole e si seguono le curve della Chiantigiana, passando tra borghi e paesini. Bisogna andare fuori dalle mappe più battute, fuori carta insomma. Ma vi garantisco che ne vale la pena. Mi chiamo Martina Liverani, sono una gastronoma. Mi piace raccontare i generi alimentari e i generi umani. Mi piace provare sapori nuovi e anche quelli più strani. Perciò al ristorante ordino sempre piatti fuori carta. Di solito è quando sbaglio strada che trovo proprio quello che stavo cercando.
Fuori carta. Un podcast di Martina Liverani che ti fa scoprire sapori e mete dei nostri territori, fuori dal casello e dai luoghi comuni. Prodotto da Piano P con il sostegno di Autogrill.
Il mio viaggio comincia a Gaiole, un altro dei comuni del Chianti classico. La sottolineatura, come avete sentito anche da Dario Cecchini, è importante. La differenza con il semplice Chianti è una questione geografica e anche storica, ma soprattutto vinicola. Chianti e Chianti Classico sono due DOCG diverse, con due distinti disciplinari e due consorzi di tutela differenti. Con il nome Chianti Classico si indica un vino prodotto nell'originaria zona del Chianti, un territorio che comprende per intero i comuni di Castellina, Gaiole, Greve e Radda in Chianti, e in parte quelli di Barberino Valdelsa, Castelnuovo Berardenga, Poggi Bonsi, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa. Fu nel 1716 che il Granduca di Toscana, Cosimo III, fissò i confini della zona di produzione del Chianti, un vino che già all'epoca aveva molto successo. All'inizio del XX secolo, quel territorio non era più sufficiente a soddisfare l'enorme domanda. Così si iniziò a produrre anche fuori dalle zone indicate dal Granduca. Fu quindi necessario tutelare i confini dell'originaria produzione e nel 1932 venne aggiunto il suffisso classico ai vini prodotti nella zona d'origine. Oggi quindi, nella zona geografica del Chianti, si produce il Chianti classico, mentre il vino Chianti si produce fuori dalla zona geografica originale del Chianti. Chiaro, no? A proposito di classici, lo stesso autogrill Chianti è ormai considerato un classico dell'architettura moderna di uso popolare, con la sua forma a ponte sopra le corsie, forse la più iconica e amata delle infrastrutture italiane del secondo Novecento. Fu costruito nel 1962 dalla catena Pavesi, su disegno di Angelo Bianchetti, un geniale architetto milanese specializzato in padiglioni fieristici e architetture pubblicitarie. Da quell'esperienza, Bianchetti prese la caratteristica più importante, la visibilità dell'area di servizio. Per chi viaggia in autostrada e la vede apparire in lontananza, ma anche per chi si ferma dentro l'autogrill, tutto vetrato, e può osservare il paesaggio e lo spettacolo delle auto in corsa. Si narra che per Bianchetti sia stato fondamentale un viaggio in America nel 1959. E altrettanto importante è stato il flusso di turisti americani e inglesi che negli anni Ottanta hanno comprato ville e tenute nel cuore della Toscana. Così tanti da far coniare addirittura un neologismo che forse avrete già sentito. Chiantishire.
Quando si parla di turismo in questo momento c'è tutta questa discussione perché tornano i turisti, come si fa a far tornare i turisti, il passaporto verde, il Green Pass per far tornare i turisti. Io sono più per i viaggiatori, per quelli che affrontano il viaggio, che hanno il tempo di fermarsi, di vedere un panorama, di godersi anche una visita dagli artigiani. Ecco.
Questo è di nuovo Dario Cecchini.
Quando vado in un pezzo d'Italia, ma non solo, in un pezzo di mondo, quelle poche volte che riesco a uscire, io ho piacere di vedere le persone, gli umani. Lo spettacolo più bello del mondo sono gli umani, per cui prima di andare a vedere chiese, monumenti, vado a vedere i mercati, vado a vedere gli artigiani, macellai soprattutto. Ecco, io mi sento un po' un testimone.
Ma il Chianti è principalmente la casa di storiche famiglie, spesso di origini nobiliari, profondamente radicate nel territorio e tradizionalmente produttrici di vino, che rappresentano parte del fascino di questi luoghi. Una su tutte, la famiglia Ricasoli, discendente del barone Bettino Ricasoli, presidente del Consiglio dal 1861 al 62 e dal 1866 al 67. Esperto di pratiche enologiche e talmente legato al suo territorio che si dice che il suo fantasma ancora si aggiri nei dintorni del castello di Broglio. A lui si deve la formula del Chianti, che non è un vitigno, ma un vino. La si legge in una lettera del 1870 indirizzata al professor Cesare Studiati dell'Università di Pisa.
Mi confermai nei risultati ottenuti già nelle prime esperienze, cioè che il vino riceve dal Sangioveto la dose principale del suo profumo, a cui io miro particolarmente, e una certa vigoria di sensazione. Dal Canaiuolo l'amabilità che tempera la durezza del primo, senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato. La malvagia, della quale si potrebbe fare a meno nei vini destinati all'invecchiamento, tende a diluire il prodotto delle due prime uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente adoperabile all'uso della tavola quotidiana.
Ma, che ci crediate o no, non siamo qui per parlare di vino, bensì di altro, per andare letteralmente fuori dalle strade battute.
L'eroica nasce come gadget, come regalo per chi veniva a fare la Bartali. Invece di darti due bottiglie, te ne do una, il secondo regalo che ti fo, se vuoi, due settimane dopo torni a fare l'eroica.
Questo è Giancarlo Brocci, ideatore nel 1997 di una manifestazione cicloturistica non competitiva che rievoca il ciclismo di un tempo.
L'eroica proponeva delle cose assolutamente alternative, quindi doveva essere vissuta a questo modo dalla gente. Quindi c'era le strade bianche legata al salvataggio delle ultime strade bianche, perché allora la strada bianca era sintomatica di zona depressa. Cioè il sindaco non è tanto bravo da trovare i soldi perché sennò asfalterebbe, sinonimo di progresso, no? L'asfaltatura. Quindi le strade bianche che nella bici da strada non c'erano più. Poi la partenza alla francese, cioè si fa una cosa non competitiva nella regione più corsaiola d'Italia, che in Toscana si facevano le pere anche per vincere il salame alla sagra. E poi le bici vecchie, cioè noi facciamo partecipare qualsiasi, ci mancherebbe se si poteva scegliere, no? Già la prima volta vennero 92, quasi nessuno. Noi si premiava soltanto quelli che venivano con la bici vecchia e l'abbigliamento in tono, un cesto alimentare, niente di che, però questo fu il principio.
All'Eroica ci sono percorsi per tutti i gusti, i 32 chilometri della passeggiata, i 46 del piccolo Chianti, i 78 del corto, fino ai 209 chilometri del percorso lungo. Eroico, appunto, perché presenta 3.891 metri di dislivello e 115 chilometri di strade bianche, sterrate, che a furia di saliscendi attraversano le colline del Chianti fino a Montalcino. La partenza è sempre da Gaiole, dove Giancarlo Brocci mi ha dato appuntamento alla statua del Gallo Nero, uno dei simboli del Chianti, usato dal Consorzio di Tutela del Chianti Classico nel suo stemma. Quella del Gallo Nero è una leggenda da raccontare, che inizia quando le repubbliche di Firenze e di Siena combattevano tra loro per ragioni di confine. Qua in Toscana, si sa, si litiga di campanile in campanile e ogni occasione è buona per trovare spunti per competere. Tra le varie trovate per porre fine ai ripetuti scontri, si decise di far partire un cavaliere da Firenze e uno da Siena e di fissare il confine nel punto in cui si fossero incontrati. La partenza doveva avvenire all'alba e il segnale d'avvio sarebbe stato il canto di un gallo. Fu subito chiaro che la strategia migliore consisteva nello scegliere il gallo più mattiniero. Prima il gallo cantava, prima il cavaliere partiva e di conseguenza più strada avrebbe fatto segnando un confine più distante. I senesi scelsero un gallo bianco. I fiorentini, per tutta risposta, lo scelsero nero. E non solo. Tennero il gallo segregato al buio e a digiuno per così tanti giorni che al momento della partenza cominciò a cantare come un forsennato, anche se l'alba era ancora lontana. Va da sé che il cavaliere di Firenze partì con grande anticipo su quello senese e incontrò il suo avversario a Fonte Rutoli. Fu così che quasi tutto il Chianti passò sotto il controllo della Repubblica Fiorentina. Forse anche per questo l'Eroica è diventata per molti un appuntamento imperdibile, dove andare almeno una volta nella vita.
Viene gente speciale, questo sì, da subito. Cioè sono persone che apprezzano esattamente come me un certo tipo di ciclismo, un certo tipo di ambiente, la salvaguardia dei valori, dell'associazionismo, dello stare insieme, la gioia e l'amicizia condivisa, no? Cioè io cercavo di riproporre tutto quello che dal mio punto di vista erano i giocattoli rubati.
Dai ricordi di Giancarlo si capisce che il ciclismo, da queste parti come in tutta l'Italia di provincia, era lo sport più amato e sempre un buon motivo per scaldare gli animi. Dal primo tifo per Vittorio Adorni allo striscione del traguardo scritto a mano.
Cioè le sagre di paese qui intorno, il perdono, le feste varie, invariabilmente avevano la corsa ai biciclette, che era la corsa in cui un po' tutto il paese metteva tre soldi, chi ne aveva tre ne metteva tre, chi ne aveva uno ne metteva uno, ma insomma la corsa era un po' come fuochi d'artificio, senza la corsa non era una bella festa.
I racconti del Brocci, come lo chiamano qui, evocano storie di sudore, polvere e passione. Ma capisco che se si pedala in mezzo a questa bellezza, nel silenzio di panorami mozzafiato, anche la fatica diventa piacevole. Il percorso lungo dell'Eroica è micidiale, ma ripaga i sensi.
Dal 2000 in poi ho cominciato a fare in bicicletta tutte le lunghe e le dure che ci sono a giro per il mondo. Prove estreme in un giorno io l'ho fatto tutto. L'Eroica credo sia un po' più dura di tutte queste, perché fare il lungo dell'Eroica è un obiettivo che impegna tutto l'anno per prepararsi. Con la strada bianca te non ti riposi nemmeno in discesa, devi stare attento a qualsiasi fossetto, a qualsiasi ghiaia, a qualsiasi buca. E poi c'hai una bici vecchia, vestito d'epoca, che significa dalla maglia di lana al pantaloncino, le scarpette, Tutto questo è un miracolo reso possibile, secondo me, dal fatto che te stai in un contesto così coinvolgente, così bello, che se buchi si fermano in cinque, al ristoro trovi mille motivi per fare strada insieme a quello che non conosci o a quella che magari, perché fortunatamente abbiamo il più alto numero di donne partecipanti a un evento granfondistico.
Oggi l'Eroica è diventata un marchio internazionale. Nel 2019, all'ultima edizione prima della pandemia, gli iscritti erano 8.200, provenienti da tutto il mondo. Ma per Giancarlo, questo appuntamento resta ancora uguale a se stesso.
Ti fai la tua impresa annuale che ti resterà per la vita. C'è gente che quando li trovi, no, che ho la maglina dell'Eroica e che ti dice l'Eroica, ti dice io ho fatto il lungo dell'Eroica. È come se ti dicesse ho fatto il master a Harvard dopo tre lauree.
Il broccio al romantico è uno degli ultimi romantici. Per fortuna il Chianti è pieno di romantici e ce ne sarà ancora di più dopo questo Covid, perché la gente ha capito che lottare per diventare più ricchi di cimitero sta cominciando a diventare banalotto e ridicolo. Quindi è molto meglio il viaggio della vita.
Questo è di nuovo Dario Cecchini, il macellaio poeta. E questa è la tipica ironia toscana, che nel suo caso è diventata anche parte del business.
L'Eroica nasce in provincia di Siena e rimane in provincia di Siena. L'unica volta che superano il confine, perché per i senesi e fiorentini è comunque un confine, per noi no, di Panzano, non vengono a Panzano, ma vengono alla macelleria Cecchini. Quindi arrivano dalla parte di sotto, da sud, fanno la curva, c'è un ristoro per 4.000-4.500 ciclisti, i più stravaganti, i più divertenti, perché è il ristoro degli 80 chilometri, quindi tanti, e poi ritornano in provincia di Siena.
Per farvi capire lo spirito goliardico e buon tempone di questi toscani, vi basta il nome di un piatto diventato famoso da queste parti, ossia il tonno del Chianti. Oggi si può assaggiare nel ristorante di Dario Cecchini, che ha recuperato questa antica ricetta a rischio estinzione e l'ha reso una tipicità di Panzano. Beh, nel tonno del Chianti il tonno non c'è e la sua invenzione risale all'ironia contadina dell'arrangiarsi e del far con i che c'è, c'è. È un piatto a base di maiale, per la precisione di maialino, cotto lentamente in vino e spezie e poi lasciato marinare sott'olio al punto che la sua consistenza e anche il sapore e il profumo ricordano quelli del tonno. A proposito di parole e di significati fuorvianti, ecco un piccolo vocabolario essenziale per un viaggio da queste parti. Desinare, il pasto principale della giornata, di solito a mezzogiorno. Dopo desinare vuol dire dopo pranzo. Giratina, piccola passeggiata, quattro passi. Sciocco, senza sale, come il pane toscano, che appunto è detto sciocco o sciapo. Attenzione poi che se dicono zenzeri, intendono i peperoncini. E le definizioni qua sono importanti. Lo avete sentito poco fa dallo stesso Dario Cecchini, che a ruolo di ambasciatore preferisce quello di testimone.
Io credo che ogni territorio ha bisogno di testimoni. Il testimone non è necessariamente la persona più brava, ma è quello che più incarna il sentimento, il modo di vivere, la lingua. Un artigiano non deve ambasciare, ma deve più che altro fare tutti i giorni testimonianza di un buon lavoro e di una buona tradizione. Un macellaio, come un cuoco, come un produttore di vino, è l'identità. Il cibo è l'identità. Il cibo è la ricetta di famiglia, i cuochi dicono che la ricetta più difficile da fare è la pasta e il pomodoro perché ognuno ha la sua di ricetta di famiglia. Io cerco quello, cerco i mercati, assaggio le cose e un macellaio mi fa vedere un pezzo di questo mondo qui che a me mi interessa.
E così Cecchini ha preso il suo mestiere, che era fermo da anni, e ha provato a portare una tradizione antica nel mondo contemporaneo.
Per cui nuovi tagli, nuovi modi di affrontare il manzo e il maiale, ma rispetto della tradizione e avere non più una macelleria statica, solamente il banco per vendere, ma una macelleria con cucina per mettere le persone a tavola, perché mi trovo meglio a impiattare certe cose che a spiegarle più difficile.
All'inizio di giugno del 2021, Dario Cecchini ha aperto un ristorante a Dubai. Si chiama Karna e lui stesso lo ha definito il tempio della ciccia. Ma la sua unica vera bottega resta quella di Panzano in Chianti. La si riconosce dalle pareti a strisce orizzontali e da una grande cella frigorifera sopra la quale un contatore digitale indica i giorni trascorsi dalla macellazione della bestia che sta lì dentro a frollare.
Il mio posto è dietro il ceppo di macellaio e prima di me è stato lo stesso posto del mio babbo, del mio nonno, del bisnonno e via via. Uno nella vita deve sapere dov'è il suo posto, dove c'è l'energia, dove si trova bene. Ho una casa colonica in mezzo a boschi. Stamani quando sono venuto via alle 7 di mattina un falco si è appollaiato sull'albero accanto a me perché riconoscono il rumore della macchina. Io mi sono fermato, ci siamo guardati. Gli ho augurato una buona giornata e ognuno ha dato per conto suo. Non è mica male come vita, no?
No, proprio niente male. Anche perché il Chianti non è solo zona di vino, carne e salumi, ma anche di formaggi, di olio e di ricette iconiche. Nel mio taccuino ho l'elenco dei piatti da provare. La fettunta, la ribollita, la trippa, la bistecca alla fiorentina, la panzanella, i crostini di fegatini, la pappa al pomodoro e i cantucci. Soprattutto sono molto attratta dal peposo di impruneta. E allora mi reco là, risalendo il Chianti verso Firenze, per farmi raccontare la ricetta da chi la conosce bene.
Tullio Del Bravo, imprunetino di nascita e tuttora residente. Il peposo è un piatto tipico imprunetino, tant'è che si chiama peposo all'imprunetina o alla fornacina per il fatto che tradizionalmente nasce nelle fornaci, perché la cottura veniva fatta in occasione della cottura dei materiali di edilizia, cotto praticamente nella bocca del forno a legna e durava anche giorni perché la cottura è molto molto lenta e si dice tradizionalmente che era per dar da mangiare, diciamo, ai fornaciai che aveva bisogno di calorie e sostentamento. Si dice, per esempio, intenti a costruire materiale per la cupola del Duomo, e quindi si calcola qualcosa tipo 5 milioni di mattoni e tegole in quantità.
Il piatto quindi nasce in una fornace e diventa popolare grazie a una celebrità dell'epoca. Parlo di Filippo Brunelleschi, famoso architetto, ma anche, lo dico sottovoce, influencer di peposo. La storia è questa. Proprio nelle fabbriche di terracotta di impruneta, gli operai iniziarono a cucinare i tagli più poveri del manzo all'interno degli orci dell'olio sfruttando il calore dei forni di cottura. Le parti più utilizzate erano il muscolo e lo zampetto, che si ammorbidivano con una lentissima cottura. Per insaporire e migliorare il gusto della carne, non sempre freschissima, si aggiungeva vino, sale e tantissimo pepe. Siamo nel 1425, l'anno in cui Filippo Brunelleschi si occupava della progettazione e della costruzione della cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore. L'architetto non si concentrava solo a risolvere i problemi legati alla struttura e alla sua realizzazione, ma si dedicava anche alla gestione degli operai e dei loro ritmi lavorativi. Brunelleschi riteneva che i lavoratori impiegassero troppo tempo a rifocillarsi per il pranzo. Così prese spunto dagli operai delle fornaci dell'impruneta e fece arrivare da lì non solo i materiali per la costruzione della cupola, ma anche orci pieni di peposo. Una specie di delivery ante litteram, in modo che gli operai potessero mangiare senza dover scendere dalle impalcature. All'epoca non esistevano gli uffici risorse umane, e la pausa pranzo non era un diritto garantito. Ma oggi come allora il nome di impruneta continua ad essere sinonimo di artigianato artistico di terracotta. La sua storia parte dall'anno 1000 e si consolida coi maestri del Rinascimento. E tuttora, nei dintorni del comune, sono attive le fornaci che lavorano la terra per creare manufatti di varie forme e dimensioni.
7 fornaci qui a Impruneta e devo dire che ognuna di loro ha la sua specialità e ognuna di loro ha i suoi profumi dentro, ognuna di loro ha luci diverse, ma non tanto per le persone che sono dentro, ma proprio per il carattere che è stato dato alla fornace, per l'impronta che è stata data alla fornace.
Questo è Massimo Carbone, fondatore della Fornace che da 16 anni porta il suo nome.
Un grandissimo valore aggiunto qui a Impruneta è proprio quello di poter visitare le fornaci di persone e entrare dentro al quotidiano di noi artigiani. Cioè venire a trovarci anche all'improvviso forse è la miglior cosa, senza nemmeno avvertire. Vi dico questa cosa perché? Perché è quello che è successo a me in realtà, no? Io da piccolo, ad elementari, sono stato portato a una gita per le fornaci qui di Impruneta. Entrai in questa fornace Masini, tuttora aperta e attiva, e c'era questa luce soffusa, naturale, e queste persone, le persone era quello che mi fece poi in realtà il grosso impatto, plasmavano la terra in faccia, erano logori, questa pelle scolpita dal tempo e dalla terra, però nonostante tutto avevano questa serenità, questo sorriso sulla faccia di poter scolpire l'argilla, e mi dette proprio un senso di libertà vista dagli occhi di un bambino, riportata però in un ambito lavorativo. E oggi, mentre ve lo dico, c'ho la pelle d'oca, perché è così, cioè perché rivivo veramente quei momenti.
Carbone ha cominciato a lavorare 25 anni fa, da Mario Mariani.
Lo chiamano l'ultimo etrusco, Mario Mariani, ancora alla fornace aperta a tutti. Vi consiglio di andare a farci un tuffo in quella fornace, un tuffo perché è veramente un tuffo nel passato. Lavora da solo ora, si vaglia la terra a mano, se la macina a mano, cuoce i vasi 3 giorni consecutivi a mettere la legna dentro il forno, notte e giorno, e quello è uno spettacolo che ti riporta veramente a un'era etrusca o addirittura medievale, è incredibile.
La terra naturale di Impruneta è raccolta, essiccata e macinata. Poi viene impastata con acqua con un procedimento che ricorda quello per fare il pane. È modellata rigorosamente a mano con la tecnica del colombino. E con pazienza e manualità artigiana prendono forma grandi anfore dal color rosso inconfondibile, che negli ultimi tempi hanno trovato molti nuovi estimatori importanti.
Stiamo realizzando anfore per la vinificazione. Veniamo anche noi da una tradizione che sono i vasi da giardino piuttosto che i laterizi o arredo appunto urbano, però noi invece adesso da 5-6 anni lavoriamo il 90% solo per cantine. Abbiamo semplicemente riadattato quello che sapevamo fare a un altro tipo di mercato. Anche lì c'è un ritorno, come si diceva prima, perché l'argilla è naturale intanto, cioè è l'unica argilla naturale che viene lavorata, tutto il resto sono rimpasti.
Questo tipo di anfore era prodotto quasi esclusivamente in Georgia, dove si fa uno dei vini più antichi, ora non più.
Il vino dentro la terracotta ha un'evoluzione diversa da tutti gli altri contenitori. La terracotta ha una tenuta termica naturale, eccezionale intanto, quindi il vino all'interno non subisce sbalzi di temperatura. Non essendo acciaio non ha l'elettrostatico, quindi il vino non è mai arrabbiato. Qui dentro la terracotta è come se riposasse in pace, no? E poi si prende la terra della vigna, si rimpasta, si modella, si cuoce e ci si rimette il vino dentro. È come se il vino ritornasse a casa sua per fare tutta la sua evoluzione.
Per chiudere, anche questa volta vi lascio qualche dritta da gastronoma. Un paio di aneddoti che ho raccolto da esperti e intenditori sulla formidabile storia del Chianti. Uno riguarda lo scienziato Enrico Fermi, esule negli Stati Uniti. Quando nel 1942 inventò la pila atomica, brindò assieme al suo team con un fiasco di Chianti. Ancora oggi è conservato nel museo del Fermi Lab a Batavia, vicino a Chicago. Le colline del Chianti, poi, pare facciano da sfondo al ritratto più famoso ed enigmatico di tutti i tempi, la Gioconda di Leonardo. Stando a quanto scrive Giorgio Vasari, la Gioconda sarebbe il ritratto di Monna Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo. Ebbene, la famiglia Gherardini era proprietaria di Villa Vignamaggio, una delle tenute storiche del Chianti Classico. Estesa per oltre 400 ettari tra i comuni di Greve e Panzano in Chianti, e che tuttora si può visitare. La Gioconda non invecchia mai. Del resto, come dicono da queste parti, a tavola non si invecchia.
Fuori carta, un podcast di Martina Liverani che ti fa scoprire sapori e mete dei nostri territori, fuori dal casello e dai luoghi comuni. Prodotto da Piano P con il sostegno di Autogrill. Produzione e adattamento di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.